comincia il lavoro con una sorpresa, ma ci sarà chiarita dalla professoressa Scali. Grazie.
Allora, benvenuti a questa iniziativa che noi, il CIBES, ha, come voi sapete, ogni anno è un incontro dedicato allo studio, allora, della tradizione della scrittura, ma poi, e io sento questo ritorno, ci vorrebbe qualcuno che si intende. Ecco, e quindi la scrittura e poi nella lettura e anche nella interpretazione del giudaismo, e poi è il giudaismo del Secondo Tempio e anche il materiale che noi trattiamo tra il Targum e il Midrash appartiene a questa epoca che noi chiamiamo anche intertestamentaria. Allora, ricordo sempre così per questi termini che noi usiamo e perché siano sempre condivisi in una conoscenza adesso prima di tutto essenziale, ma poi anche si capisce meglio quando si presentano le interpretazioni. Allora, se il Targum, questo termine, questo concetto, si riferisce a, allora, alla traduzione, meglio, aramaica, che veniva fatta nell'epoca del giudaismo del Secondo Tempio, ogni volta che nel culto, quindi nel Tempio di Gerusalemme e quando si diffonderanno anche le sinagoghe, nelle sinagoghe viene ogni volta, dopo la lettura della Torah oppure dei profeti, di ciò che si trova nel canone della Bibbia ebraica, dopo viene... Forse conviene spegnere, tanto non siamo tantissimi. Io penso, perché disturba questo. E allora,
sentite l'appunto?
Sì, sì, sentite?
Poco.
E quindi ogni volta c'era la traduzione in aramaico, perché le persone che dal tempo dell'esilio, quando poi sono rientrati, allora, nel territorio di Canaan, in Giudea, in Galilea, loro parlavano in aramaico. Allora, perché tutti capissero, dopo che la lettura del testo, che sappiamo era scritto in gran parte in ebraico, solo piccole parti sono scritte in aramaico, che si chiama l'aramaico biblico, ecco, dopo la lettura durante la preghiera del testo della Torah dei profeti c'era questa traduzione in aramaico, ma è una traduzione che contiene anche delle spiegazioni, degli ampliamenti, degli adattamenti, in modo tale che tutti potessero capire in relazione anche alle situazioni che vivevano. Invece il Midrash, sempre a partire da questa epoca tarda del giudaismo del Secondo Tempio, è uno sviluppo dell'interpretazione della scrittura, che invece è così consistente perché viene svolta, viene sviluppata dai maestri, dai farisei, in un contesto che è diverso, perché è quello del rapporto maestro-discepolo, oppure è quello della situazione dove le persone si rivolgono ai maestri per avere indicazioni per la loro vita. E quindi queste spiegazioni, Midrash vuol dire proprio interpretazione, sono molto più sviluppate. Ma tra il Targum, questa traduzione in aramaico, allora, che avveniva nell'ambito cultuale, e il Midrash, ci sono, per la parte proprio più antica, molti contatti. E così anche per noi è interessante vedere su un testo oppure un tema della scrittura ogni volta come, allora, il Targum traduce in aramaico e quali eventuali ampliamenti ci sono, e invece quali spiegazioni vengono date dal Midrash, da questi maestri nello spiegare i testi oppure i temi. E quest'anno l'argomento, come avete visto, è quello dello Shabbat, il sabato, un argomento così sempre importante e interessante in tutta la tradizione della scrittura, poi anche caratterizzante di Israele nella sua storia come il popolo di Dio. E questa iniziativa, come voi sapete, per coloro che hanno partecipato anche altre volte, di solito è un'iniziativa svolta diciamo a due voci, dove veramente cerchiamo di ascoltare il Targum e il Midrash, invitando, allora, per il Targum, perché a questa conferenza segue il corso proprio con uno studio puntuale dei testi da parte del padre professor Giovanni Odasso, presidente, dobbiamo dire, sempre anche dell'associazione del CIBES. E poi abbiamo, per il Midrash, invitiamo sempre un rabbino delle comunità, così, come dire, che conosciamo, perché è anche interessante ascoltare in una maniera proprio diretta, e poi anche con tutte le associazioni che vengono fatte, questa spiegazione che poi fa parte nell'ambito anche dello studio rabbinico, lo studio di questo materiale, per cui è sempre per noi, come dire, molto interessante avere anche la presenza e la presentazione è svolta da un rabbino. Quest'anno avevamo invitato il Rav Yosef Levi, che è stato rabbino capo per molti anni nella comunità di Firenze e di Siena, nella comunità ebraica, però allora lui, come vedete, non è tra di noi, perché in questi giorni lui è stato diciamo in vari paesi dell'Unione Europea, e nel viaggio di ritorno è andato incontro a una serie, come sempre anche accadono, di sguidi, soprattutto riguardo agli aerei, tra ritardi e cancellazioni. Io gli ho detto: questo succede non solo quando si fanno i viaggi aerei, ma quando uno vive in una città, per esempio come Roma, anche se deve fare un tratto più breve, queste disavventure nei viaggi si incontrano. Quindi adesso io vi leggo il messaggio che lui mi ha mandato alle 14:30 di oggi, e dopo avermi avvertito già ieri sera che ci potevano essere delle difficoltà. Ma lui è arrivato a Firenze, dice: arrivato ora a Firenze, purtroppo non ci sarà modo di tenere la conferenza oggi, mi scuso profondamente, ma non dipendeva da me. Ho messo 24 ore di volo per fare il tratto Sarajevo, Italia. Grazie per il suo invito a parlare sull'affascinante argomento. Spero ci sarà il modo di sentire o leggere l'intervento dell'altro relatore previsto. Con amicizia, Rav Yosef Levi. Quindi comprendiamo questa difficoltà, perché sappiamo come ci possono essere questi inconvenienti, e accogliamo anche questa sua benevolenza, perché appunto lui poi si è reso disponibile eventualmente per presentare l'argomento che lui aveva già preparato nella sua esposizione in un'altra occasione. E così allora abbiamo pensato di organizzare questo incontro, che si è, come dire, presentato in questo modo, come un'occasione per riflettere insieme su questo tema dello Shabbat, tra allora l'aspetto biblico, ma io adesso voglio fare un intervento che di solito per me era solo di presentazione e di raccordo, invece adesso l'ho sviluppato un po' di più dal punto di vista soprattutto del Midrash, per approfondire questo tema così esteso, così ampio, in tutta la tradizione biblica e poi anche appunto come i maestri lo spiegavano e lo proponevano. In concreto adesso in questo mio intervento, poi al quale seguirà invece il padre Giovanni, che lui proporrà per quanto riguarda allora il Targum, la tradizione biblica e il Targum, e il suo intervento è chiaramente molto più ampio e sviluppato e potrà anche integrare degli aspetti che io magari introduco o accenno. E il mio intervento l'ho impostato sulla base di tre punti. Allora, un argomento che anche con alcuni di voi abbiamo avuto modo di avvicinare insieme quando abbiamo fatto il Midrash sul libro di Genesi oppure il Midrash sul libro di Esodo, e allora quando siamo arrivati a quelle sezioni che parlavano del sabato ci sono state delle occasioni dove abbiamo detto come i maestri spiegavano, però come sempre da quello che conosciamo c'è sempre da andare avanti e scoprire nuovi aspetti, per cui allora l'intervento che propongo riguarda tre punti: il sabato per Dio, poi il dono e il comando del sabato per Israele, e poi il terzo intervento invece questo motivo della santità, della consacrazione che riguarda il sabato. Allora, innanzitutto il sabato per Dio, perché non c'è dubbio che nella Bibbia il primo luogo dove questo motivo del settimo giorno e del riposo e del cessare da ogni attività è presentato nel libro della Genesi e poi come un atto, cioè come un atto compiuto da Dio. Prima di tutto è Dio che celebra lo Shabbat alla fine allora del primo racconto della creazione, e ricordiamo che questo si trova all'inizio del capitolo 2 quando nei versetti 2 e 3 è detto che Dio nel settimo giorno portò a compimento oppure completò l'opera o il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni sua opera o lavoro che aveva fatto. E poi Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Allora, quando si leggono questi due versetti c'è una prima tensione, perché qui viene detto che Dio nel settimo giorno portò a compimento, completò l'opera che aveva fatto nel settimo giorno. Ma di solito tanti altri passi della scrittura dicono che Dio ha lavorato solo sei giorni e poi non ha completato, cioè non c'era da completare, ma nel settimo giorno ha cessato da ogni attività e si è riposato. Allora, questa tensione viene sviluppata dicendo, cioè come capire il motivo, è completato, ma poi altrove si dice che non è completato nel settimo giorno, perché Dio già aveva creato tutto nei sei giorni. Allora, questo viene spiegato nel Midrash, dalle interpretazioni dei maestri, dicendo che nella creazione, cioè nei sei giorni nei quali Dio aveva operato, ciò che mancava era proprio il riposo, il vero riposo, e che Dio lo creò nel settimo giorno, compiendo lui stesso questo atto. Poi subito da questa presentazione, la prima volta riguardo a Dio, è un giorno di riposo, ma è anche un giorno dove si usa questo concetto: Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, lo santificò. Ed è, dobbiamo ancora dire un'altra cosa, che tra i giorni della creazione questo è l'unico che ha un nome ben definito: Shabbat. Cioè, tutti gli altri giorni sono primo giorno, anzi giorno 1, secondo giorno, sono chiamati nell'ordine delle opere come Dio allora ha compiuto. Qui invece c'è un nome preciso, tant'è vero che poi anche le altre lingue lo hanno assunto. E allora, per capire questo modo di Genesi 1 di presentare il motivo, bisogna dire che questo racconto, che noi diciamo sacerdotale, elaborato in un'epoca recente, alla fine dell'esilio oppure addirittura all'inizio dell'epoca post-esilica, nel presentare questa opera di Dio così armoniosa, ordinata, organizzata in questo ritmo, però questa creazione non è completa, non raggiunge il suo culmine fino a quando, allora, dopo che Dio ha parlato in ogni giorno, in ognuno dei sei giorni, ogni volta abbiamo Dio disse e poi le parole per ogni giorno, e poi Dio ha eseguito ciò che aveva in progetto, aveva detto, e poi ancora ha compiuto altre azioni, ha separato, ha benedetto, ha dato il nome. Beh, tutta questa opera è fatta di dire, di azioni, ha bisogno per essere completa dello Shabbat, che invece è un tempo di silenzio. Dio non ha parlato nello Shabbat, è un tempo di contemplazione, dove Dio, come dire, si ferma a considerare, a volgersi all'opera fino a quel momento compiuta. È un tempo per intrattenersi con allora ciò che aveva creato, un tempo di delizia. Quindi il creato è completo quando è fatto di queste due dimensioni: il dire, le opere, le azioni, e poi il silenzio, la contemplazione, le delizie di questa opera. Ma poi quando noi parliamo di operare, agire, azioni, lavoro, e così anche di cessare il lavoro e del riposo, ci dobbiamo intendere cosa, perché anche qui noi abbiamo le nostre concezioni in un ambito, come dire, del pensiero comune, dove per il concetto del lavoro, in termini molto generali, ci sono vari livelli, varie prospettive, ma prima di tutto si intende per lavoro un'attività che comporta in qualche modo uno sforzo, un impegno, comporta fatica, sudore. E più, talvolta si dice, un lavoro comporta un impegno, una grande quantità di sforzo, proprio di dedizione, più questo lavoro è considerato un lavoro grande, importante, incisivo, mentre ciò che non richiede uno sforzo o un impegno difficilmente è considerato lavoro. E accanto a questo primo tipo di modo di pensare sul lavoro, c'è anche chi dice: è lavoro quell'atto dove lo sforzo è in qualche modo obbligato, siccome costretti per sopravvivere a compiere delle azioni ogni giorno, poiché non sono legate a una scelta fatta secondo il libero arbitrio oppure il proprio desiderio, ma pensiamo a molte forme di lavoro dove uno, proprio per potersi mantenere, deve svolgere in una maniera obbligata quel tipo di attività. Per cui, se un atto invece non ha questo tipo di impegno, ma è caratterizzato dal godimento, non è considerato lavoro, ma piuttosto parliamo di gioco, oppure pensiamo al piacere. E quindi il riposo, rispetto a questi modi di pensare, è l'opposto dello sforzo, l'opposto dell'obbligo, riposo è assenza di questo impegno così consistente, notevole, fisico, intellettuale, e invece il riposo è considerato come appunto, prima di tutto, non avere questo sforzo, una situazione di inattività. Però anche un'altra concezione riguardo al lavoro è quello dove non si definisce lavoro in rapporto allo sforzo, ma in rapporto agli obiettivi, ai risultati che si vogliono ottenere, al risultato che poi viene realmente raggiunto. Solo un'attività finalizzata per alcuni viene considerata come un lavoro, e in questo caso è molto importante quell'aspetto di ideazione, di creazione, che è così determinante per raggiungere allora un lavoro dove si raggiungono dei risultati che chiaramente poi si attendono dei risultati con successo, di riuscita. E chiaramente ciò che non comporta questo tipo di ideazione non fa parte, non sarebbe, in questo modo di considerare il lavoro, non sarebbe lavoro. Per cui il riposo in attività per riprendere le forze, le energie, una cessazione di tutta quella fatica, oppure anche una inattività nel senso di fare altre attività, come anche quando noi pensiamo alle vacanze, organizziamo una sospensione dal lavoro, quello faticoso, sia fisico che intellettuale, e ci dedichiamo a delle altre attività. Allora, tutto questo è chiaro che non può, come dire, applicarsi a Dio e all'opera di Dio, all'attività di Dio che viene presentata in Genesi 1. E nelle discussioni del Midrash, quando si parla di questo termine che poi si trova qui nel testo di Genesi 2 e in altri testi riguardo al Decalogo, Melaka, questo termine, e viene discusso nel Midrash, è anche importante perché qui si parla in Genesi 2 del riposo di Dio, ma poi diventa anche un comandamento di Dio per il popolo dell'alleanza, e quindi la discussione del Midrash è fatta sia nell'ambito della Haggadah, cioè quel Midrash narrativo che spiega testi come Genesi 2, ma quello anche della Halakha, cioè quello che dice, cosa vuol dire quando Dio dice ricordati del sabato, custodisci il sabato. E allora tutte le discussioni che i maestri fanno riguardo a come definire questa Malakha, questo lavoro, questa opera, loro intendono, adesso qui in una sintesi proprio essenziale, un atto, un'azione compiuta con un'intenzione e un pensiero, un progetto. Quindi c'è la dimensione attiva, cioè quindi di un operare fisico, quando anche si parla dell'uomo, e con anche quella parte della progettazione, dell'intenzione e del pensiero. Ebbene, lo Shabbat è la sospensione di questo agire con intenzione, con progettazione e con pensiero. E sospensione, e qui adesso entro anche sulla radice del verbo Shabbat, che noi appunto traduciamo con riposare, ma di per sé il verbo vuol dire sospendere, cessare da un'attività, cessare dall'attività in corso, e quindi interrompere, sospendere. E allora la domanda è: perché Dio ha cessato la prima volta? Perché Lui per primo ha cessato dell'opera della creazione? Come ho detto, prima di tutto si può pensare, come dicono i maestri, quando Dio nel sesto giorno ha creato l'Adamo a sua immagine e somiglianza, ormai aveva definito questo inizio della creazione e Dio si è volto per, come dire, compiacersi, godere. Anche i Midrash dicono che Dio ha creato l'Adamo, uomo, donna, nel sesto giorno per introdurli nel settimo giorno, cioè proprio portarli anche loro a contemplare, a godere di questa opera straordinaria di Dio. Ma un'altra dimensione che il Midrash sottolinea è che Dio ha cessato la sua attività, dove poi questa cessazione è quella dell'inizio, questa sospensione è quella dell'inizio, perché poi l'opera di Dio ancora che mantiene la creazione continua, ma perché in questa cessazione a questo punto tutto ciò, dice il Midrash, che è stato creato nei sei giorni della creazione richiede l'intervento, richiede l'opera, l'attività, il pensiero, la trasformazione che viene compiuta dal genere umano. Ciò che Dio ha creato e ha delineato è anche grezzo e quindi a questo punto è necessario proprio l'intervento anche da parte del genere umano. Dio ha solo iniziato l'opera che attende l'intervento di abbellimento, di perfezionamento, di trasformazione. E qui c'è il grande valore che viene dato all'apporto umano con il lavoro e la creatività umana. Quindi il primo Shabbat, in questa sospensione dell'inizio della creazione, non era la conclusione assoluta, ma era, anche qui importantissimo, cessare, delimitare. Da parte di Dio, Dio ha posto a se stesso un limite, ha delimitato la sua azione, perché da questo momento in avanti l'opera della creazione diventa un ambito, uno spazio condiviso tra l'agire, l'operare di Dio e quello dell'uomo. Per cui, dicono alcuni maestri, anche il riposo, il cessare, sospendere, in fondo è un atto creativo, perché apre, attiva la possibilità nuova e prepara a questo ulteriore sviluppo dell'opera della creazione tra Dio e l'uomo. E questo è il primo punto. Secondo punto, allora, il dono del sabato per Israele e anche il comandamento del sabato nel decalogo, nelle 10 parole, quindi all'interno della relazione dell'alleanza. Parliamo prima del dono, perché di per sé, siccome l'umanità, vedete, non ha colto subito che Dio l'ha creata perché imparasse a entrare in questo Shabbat, in questo ritmo dello Shabbat, il tempo che dei sei giorni e che poi culmina nel settimo. Allora, l'insegnamento di Dio avviene dopo che gli israeliti sono usciti dall'Egitto in una delle prime tappe del loro cammino nel deserto, e cioè nel libro dell'Esodo al capitolo 16, quando c'è il problema del cibo. Quel racconto è un racconto estremamente importante, perché Dio dà a Mosè le istruzioni perché il popolo impari ogni giorno a uscire, a raccogliere allora la manna, e il sesto giorno invece gli è consentito di raccogliere il doppio, perché il settimo giorno Allora, gli israeliti devono rimanere nelle loro tende. Dio dà a loro il dono dello Shabbat. Importantissimo questo racconto, che sappiamo per gli israeliti è una situazione come sempre molto difficile, perché è un dono di emancipazione, di libertà. E questo motivo che presenta il racconto sul dono della manna lo si ritrova poi anche nella, sviluppato ulteriormente nella formulazione del comandamento sul sabato nella versione allora del libro del Deuteronomio. Voi sapete che il Decalogo abbiamo due versioni, nel libro dell'Esodo al Sinai e poi nel libro del Deuteronomio, quando Mosè racconta, interpreta, spiega tutto quello che Dio ha fatto e quello e i significati che hanno per il popolo. Quindi nella versione in Deuteronomio 5 le parole sul comandamento del sabato sono in questo modo: custodisci il giorno del sabato per santificarlo come il Signore tuo Dio ti ha comandato. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato per il Signore tuo Dio, in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né la tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti comanda di custodire il giorno del sabato. Allora, importantissimo, perché qui abbiamo di nuovo in modo esplicito la celebrazione dello Shabbat per gli israeliti è un modo di riconoscere, lodare, benedire Dio per questo dono della libertà. È un dono, lo Shabbat è un dono di emancipazione, eliminazione di ogni sottomissione, anche quella riguardo al lavoro per ottenere ciò che è necessario per la sussistenza. Non tutti i giorni devono uscire per raccogliere la manna. Dio dà una quantità per cui un giorno è libero da questa costrizione, da questa fatica. È un giorno per intrattenersi con il Signore, lodare e benedire, ma ancora di più quando viene detto che questo è un dono perché gli israeliti ricordino che sono stati liberati dall'Egitto, cioè è un giorno per celebrare la signoria di Dio con l'abolizione di ogni oppressione e la signoria umana come con l'abolizione di ogni sottomissione, di ogni situazione di schiavitù, di abbruttimento, con anche, quando sentiamo le parole della formulazione, ogni distinzione tra padrone e schiavo, perché tutti devono riposare, anche gli animali. È come un ritornare alla situazione proprio delle origini. Non ci sono più queste distinzioni, discriminazioni, ma tutti devono godere di questo, di questa libertà, di questa emancipazione. Celebrando il sabato si diventa consapevoli dell'indipendenza anche da tutte le situazioni che riguardano l'aspetto materiale e fisico. Si può, e poi dal successo, dall'affanno, dai modelli culturali. Il sabato ricorda come tutti gli uomini dinanzi a Dio, a immagine e somiglianza di Dio, hanno la stessa dignità, la stessa nobiltà e sono chiamati a vivere nella libertà, a sviluppare questi rapporti in una dimensione nuova che è quella della libertà. Ma nel comandamento del sabato, nella versione che invece abbiamo nel libro dell'Esodo, la formulazione ha delle varianti, perché qui in Esodo 20 viene detto: ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato per il Signore tuo Dio, non farai alcun lavoro. E poi abbiamo l'elenco riguardo a coloro che sono inclusi in questa sospensione. E poi viene data un'altra motivazione: perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno dello Shabbat e lo ha consacrato. E qui è evidente come c'è anche nel linguaggio una relazione diretta con Genesi 1. Quindi qui viene riproposto di nuovo il motivo che gli israeliti devono imparare a celebrare il sabato, diremmo, imitando ciò che ha fatto Dio. E l'atto iniziale della creazione è come il paradigma, il prototipo di ciò che accade dopo nel mondo attraverso l'uomo, il suo operare, i suoi progetti. Come la creazione divina all'inizio si è fermata per godere, per considerare, così anche l'uomo che partecipa dell'opera della creazione e deve cessare le sue azioni, il suo operare per un giorno che è un giorno di sospeso, di quiete, lo Shabbat. È un tempo per unirsi a questo godimento, a questa delizia di Dio, un tempo in cui gioire della vita con tutti gli aspetti disparati che poi si conoscono. E allora qui è interessante perché il Midrash poi sviluppa da vari punti di vista questo motivo, allora, del celebrare lo Shabbat. Innanzitutto si potrebbe osservare di nuovo la tensione: in Deuteronomio è detto, allora, custodisci il giorno del sabato, e invece in Esodo è detto ricorda il giorno di sabato. E qui i maestri dicono nel Midrash che questo all'uomo non lo può fare, ma le due espressioni sono il frutto di ciò che Dio ha detto in un'unica espressione. Dio ha detto uno e l'uomo ne ascolta due. Custodisci e ricorda, perché sono due dimensioni. Ma poi cosa vogliono dire? Che allora il giorno del sabato bisogna ricordarlo prima che giunga, quindi tutti i giorni della settimana dovrebbero essere orientati per la celebrazione dello Shabbat. E qui ci sono bellissime interpretazioni, perché in questo ricordare il sabato come punto focale di tutte le attività, il Talmud in un trattato racconta di un maestro che si chiamava Shammai il Vecchio, che in tutta la sua vita mangiava in onore dello Shabbat. Infatti, se acquistava un bell'animale nel primo giorno della settimana, egli diceva: questo sarà per lo Shabbat, in onore del Signore. Se il giorno successivo trovava un animale ancora più buono, più bello, egli lo acquistava e lo preparava, lo conservava, lo designava per lo Shabbat. E così accadeva dal primo al sesto giorno. E così ogni giorno, lui dice il testo, mangiava in onore dello Shabbat. E questa è una caratteristica: tutti i popoli chiamano i giorni in rapporto allora ai numeri oppure altre, alle forze celesti. Israele invece conta i giorni in funzione dello Shabbat. Lo Shabbat è unico, e questa unicità si deve esprimere in modo concreto, allora preparando prima e godendo, per cui si deve, allora si parla in un modo diverso, si mangia in modo differente, si beve in modo differente, cioè tutto deve essere diverso, è un giorno completamente diverso. I maestri diranno anche che si riceve un'anima supplementare il giorno di Shabbat, tutto completamente diverso. E bisogna proprio godere, immergersi in queste, inebriarsi nella sapienza e nel godimento di questo giorno. E anche qui sappiamo che poi sugli argomenti che cosa è permesso e che cosa non è permesso fare nello Shabbat ci sono tante discussioni riguardo alle azioni umane, e il tutto parte da 39 categorie di lavoro che sono quelle che provengono dal testo nel libro dell'Esodo, dove si parla della costruzione del santuario. E però anche qui bisogna, perché sappiamo che questo è un argomento anche di discussione, lo troviamo riportato tra i maestri, dove ci sono scuole di maestri, coppie di maestri che discutono in modo diverso riguardo alle azioni oppure gli ambiti delle azioni permesse oppure vietate nel sabato. Ma questo sappiamo rientra anche nell'incontro di Gesù con i farisei, dove in varie occasioni sono riportati nei Vangeli queste discussioni. E qui mi sembra opportuno ricordare che e conoscere anche noi nell'ambito proprio, perché talvolta abbiamo delle assolutizzazioni, invece quando leggiamo le opere del Midrash ritroviamo dei materiali comuni. E anche qui si dice che il sabato è stato dato a voi e voi non siete dati in balia del sabato. Questo detto, che uno pensa di leggerlo nel Nuovo Testamento, è detto anche dai maestri. E quando si tratta di salvare la vita umana, allora il sabato chiaramente, anzi viene stabilito anche, non bisogna chiedere il permesso alle autorità rabbiniche, bisogna intervenire immediatamente. E anche riguardo alla cessazione delle attività, bisogna pensare che è previsto, come dice questo di custodire il sabato, questo insegna che il sabato aggiunge santità agli israeliti. Perché è chiuso oggi il negozio di questa persona? Perché custodisce il sabato? E perché quest'altra persona oggi non è al lavoro? Perché custodisce il sabato? Ma per custodire il sabato, allora non basta solo chiudere il negozio oppure non andare al lavoro. I maestri dicono riposa anche dal pensiero del lavoro. Ricordate, come ho detto prima, la definizione che viene data è non solo quella dell'attività, ma anche quella della progettazione, dell'intenzione. Bisogna proprio cessare, perché invece di sabato, oltre che salvare le vite umane, il Midrash, ma anche tutta la tradizione del Talmud, dice che di sabato ci si occupa della vita umana, degli interessi della comunità, della collettività. Si va nelle sinagoghe per occuparsi degli affari della comunità. E ancora, la scrittura dice solo che tu non faccia di sabato gli affari tuoi e che tu segua le tue vie. Questo, quando si tratta di qualcosa che riguarda se stessi, questo non è permesso. Invece agire per le cose del Signore è permesso. Allora qui ci sarebbe un grandissimo spazio poi per la discussione. Quindi è un giorno, il sabato, di quiete, dove si sospende l'attività per entrare e apprezzare anche, allora, la bontà, i benefici ricevuti da Dio, la libertà e poi anche i doni che provengono da Dio. E poi, ecco, continuando ciò che avevo detto prima, il sabato è anche una risposta nella sospensione dell'attività, dove l'uomo diventa consapevole di essere collaboratore, di cooperare per compiere l'opera di Dio, così come Dio allora cessa anche per fare spazio all'opera dell'uomo. Il sabato è anche il luogo dove l'uomo riconosce che non dipende tutto da quello che fa, ma è in questa cooperazione, collaborazione con Dio, e che l'uomo allora in quel, come lui agisce, contribuisce a abbellire, a trasformare secondo il progetto di Dio. Quindi questa è una caratteristica propria dell'essere umano, e qui i maestri lo diranno in tanti modi, perché l'essere umano è una parte di Dio dall'alto, creato a immagine e somiglianza di Dio, e lo richiamano per esempio anche con le parole del Salmo 8: lo hai fatto poco meno degli altri messaggeri, lo hai coronato di gloria e di maestà, lo hai costituito Signore sulle opere delle tue mani. E quindi il genere umano dovrebbe rispondere in questo cessare il lavoro al riconoscimento di questa cooperazione, collaborazione, ed esprimere la gratitudine, la lode a Dio perché tutti gli aspetti della creazione umana fanno parte del processo della creazione di Dio, dovrebbero intervenire dentro il mondo dell'opera di Dio. E arrivo all'ultimo punto, che è quello della santità del sabato, perché sia in Genesi 1 e poi anche quando si parla del sabato come comandamento, ogni volta si ritrova questo motivo della santificazione, della santità. E il sabato interrompe quel ritmo, cioè crea un ritmo, interrompe quel flusso ordinario del quotidiano con tutte le attività, crea una separazione, una distinzione, ma tutto questo è per favorire una unione con Dio, per avvicinare a Dio. E il sabato infatti è anche un tempo benedetto, perché l'uomo entra in questa altra dimensione di vicinanza, di simultaneità con Dio, come Dio si è preso del tempo e guarda, contempla la sua creazione, vede quello che aveva fatto, scopre come tutto è bene, molto bene, e così e questo è lo scopo di tutta la creazione, così anche per l'Adam e poi l'insegnamento concreto come una primizia dato a Israele. E ci sono dei testi ancora più espliciti dove, per esempio in Esodo 31, il Signore disse a Mosè: tu ora parla agli israeliti e riferisci loro, custodirete attentamente i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi di generazione in generazione, perché si sappia che io sono il Signore che vi santifica. Allora, entrando in questo spazio distinto, santo, che appartiene a Dio, e coloro che lo celebrano in questo riconoscimento, lode, gratitudine a Dio, allora sono coloro che poi sono chiamati a essere il popolo santo, a dare testimonianza di Dio. E qui nel Midrash ci sono tantissime interpretazioni, una dimensione molto sviluppata dai maestri proprio per sostenere, motivare, incoraggiare a vivere questa realtà in un modo concreto. E i maestri per esempio dicono: il santo gli sia benedetto, disse a Mosè, nel mio tesoro ho dato un dono. Talvolta si dice: queste sono le perle preziose di cui Israele anche si adorna. E questo è il sabato che voglio dare a Israele, e manda Mosè perché Mosè appunto lo faccia conoscere. E i maestri dicono che quando un uomo, una persona, custodisce lo Shabbat è come se avesse compiuto l'intera Torah, tutti gli insegnamenti di Dio. E questo viene spiegato con vari testi, per esempio richiamando un passo di Isaia dove chi custodisce il sabato custodisce la sua mano evitando di fare il male, perché è un giorno diverso, pensa in un modo diverso, parla in un modo diverso. Questo dono dato a Israele consente di sviluppare quel potenziale umano, ma poi con il riconoscimento a Dio, un popolo santo che sviluppa quel potenziale umano proprio secondo l'immagine di Dio. E ci sono dei maestri, anche questo è un detto ripreso tante volte, che dicono: più che Israele ha preservato il sabato, è il sabato che ha preservato Israele. È un richiamo così forte per diventare questo popolo che dà testimonianza a Dio. E altre interpretazioni dicono che il sabato nella dimensione del tempo è equivalente al tempio nella dimensione dello spazio. E c'è questa opera così importante di Eschel che dice che celebrando così il sabato si costruiscono cattedrali nel tempo. E le formulazioni dei testi parlano il sabato per il Signore tuo Dio, Shabbat la Adonai, il tempo per elevare se stessi, per onorare Dio, per rendere grazie a Dio, per ricentrare se stessi davanti a Dio, per promuovere in modo consapevole questa vicinanza e attaccamento a Dio, per intrattenersi con Dio, con la famiglia, con la comunità, e insieme lodarlo, ringraziarlo per i benefici divini, per godere dei suoi doni. È come un appuntamento con Dio personale e della comunità, del suo popolo, e che poi fa crescere in questa conoscenza e vicinanza di Dio nell'esistenza e nella storia. E quindi la pratica del sabato è estremamente importante, una testimonianza e un segno tra me e voi di generazione in generazione, perché si sappia che io sono. E i maestri lo dicono proprio anche con le parole, celebrando il sabato chi lo celebra dà testimonianza per colui che disse e il mondo fu, e che in sei giorni creò il mondo e il settimo giorno si riposò. Perciò è detto: voi siete miei testimoni, detto del Signore. Quindi è una testimonianza del riconoscimento di Dio come creatore del mondo e di Dio come fonte della salvezza. Ma poi è appropriarsi dell'immagine di Dio che noi siamo, e cooperare per costruire un mondo fisico dedicato all'espansione, come dicono i maestri, della presenza di Dio, fare spazio a Dio nel mondo creato, e uno sviluppo, una maturazione del potenziale umano e delle relazioni umane. Nei sei giorni è un tempo del fare per Dio, con Dio, e il settimo è un tempo per essere con Dio, per il Signore, essere nella simultaneità con Lui, un sabato per il Signore. E infatti, come dice anche il Targum, il settimo giorno è sabato davanti al Signore tuo Dio. E anche un bellissimo intervento di un altro Midrash dice che quando una persona custodisce il sabato diventa come colui che ha fatto il sabato, questa vicinanza con Dio. E anche il sabato, concludo con questo, è una anticipazione del tempo e del mondo della risurrezione, perché nel mondo futuro non ci sarà più né fame, né guerra, né gelosia, né rivalità, poiché il bene sarà abbondante e tutte le delizie saranno disponibili come la polvere della terra, e l'unica attività sarà quello di essere con Dio, di conoscere Dio. Perciò anche il tempo messianico è questo tempo di anticipazione di questo grande Shabbat.
Ecco, io ringrazio veramente Pina, la nostra professoressa Scanu, perché sentendo questa ricchezza dell'insegnamento dei maestri possiamo anche intravedere un poco